Allora, vogliamo aprire la scrittura in Prima Samuele capitolo 5. Leggiamo dal versetto 1, dice: I Filistei quindi presero l'arca di Dio e la trasportarono da Ebenezer a Asdod. Presero l'arca di Dio, la portarono nella casa di Dagon e la misero accanto a Dagon. E il giorno dopo gli asdodei, alzatosi di buon'ora, trovarono Dagon caduto con la faccia a terra davanti all'arca del Signore. Presero Dagon e lo rimisero al suo posto. Il giorno dopo, alzatisi di buon'ora, trovarono che Dagon era di nuovo caduto con la faccia a terra davanti all'arca del Signore. La testa e le due mani di Dagon erano mozzate sulla soglia e non gli restava più che il tronco. Perciò fino al giorno d'oggi i sacerdoti di Dagon e tutti quelli che entrarono nella casa di Dagon a Asdod non mettono il piede sulla soglia. Poi la mano del Signore si aggravò sugli abitanti di Asdod, portò in mezzo a loro la distruzione e li colpì di emorroidi, Asdod e nel suo territorio. Quando gli abitanti di Asdod videro in che modo si mettevano le cose, dissero: «L'arca del Dio di Israele non rimarrà in mezzo a noi, poiché la mano del Signore è pesante su di noi e su Dagon, nostro Dio». Mandarono quindi a convocare presso di loro tutti i principi dei Filistei e dissero: «Che faremo dell'arca di Dio di Israele?» I principi risposero: «Si trasporti l'arca del Dio di Israele a Gat». Così trasportarono a Gat l'arca del Dio di Israele e quando l'ebbero trasportata, la mano del Signore fu contro la città che si fece prendere da un grande panico. Il Signore colpì gli uomini della città, piccoli e grandi, e un flagello di emorroidi scoppiò in mezzo a loro. Allora mandarono l'arca di Dio a Ecron, e come l'arca di Dio giunse a Ecron, gli abitanti di Ecron cominciarono a gridare e dissero: «Hanno trasportato l'arca del Dio di Israele da noi per far morire noi e il nostro popolo». Mandarono quindi a convocare tutti i principi dei Filistei e dissero: «Rimandate l'arca di Dio di Israele. Torni essa al suo posto e non faccia morire noi e il nostro popolo». Infatti tutta la città era in preda a un terrore di morte e la mano di Dio si faceva pesante su di essa. Quelli che non morivano erano colpiti da emorroidi e le grida della città salivano fino al cielo. Amen. Fin qua la lettura. Ricordo il titolo: la parola di Dio non ci presenta una religione da osservare, ma ci presenta e ci invita invece ad amare il nostro Dio, che è ben diverso, è completamente diverso. La volta scorsa abbiamo concluso con una triste notizia: abbiamo visto come il popolo di Israele a un certo punto ha vissuto dei momenti di distruzione, di morte, è morto il sommo sacerdote, sono morti i figli, perciò possiamo dire le guide sono venute a mancare, e non solo, c'è stata una grande sconfitta e una grande perdita, 30.000 uomini. Ma la cosa più triste che c'è stata è quella che la gloria di Dio si è allontanata dal popolo. E questo mi faceva riflettere. Quando pensiamo alla gloria di Dio, è bello perché non dice la gloria di Dio ha smesso di esserci. No, la gloria di Dio si è allontanata dal popolo. Questo ci deve far riflettere, cari fratelli, e ci deve portare ad avere un santo timore di Dio. Perché la gloria di Dio non viene mai a mancare. Il Signore sarà sempre glorificato. È bello perché mi faceva riflettere, un passo che ci deve ricordare che il Signore non è un Dio tribale, cioè non è un Dio di una sola tribù, non è un Dio che fa parte di un solo popolo. Lui è Signore dei Signori, non è Lui che ha bisogno, ma siamo noi uomini che abbiamo bisogno di Lui. Faceva bene il popolo di Israele ad avere timore, faceva bene il popolo di Israele ad essere tristi. Facciamo bene quando noi non camminiamo secondo la parola di Dio, quando viviamo la carnalità, ad avere paura, ad avere timore. Perché, cari fratelli, quando il Signore non è dalla nostra parte, diceva bene Eli, sono dei grandi problemi. E la storia si può ripetere nella nostra vita. E allora vedevo ciò che è stato il comportamento di Israele, è stato un comportamento che non ha portato la gloria di Dio ad essere manifestata attraverso il popolo. Attenzione, non è che la gloria di Dio non si manifestava, non è che la gloria di Dio dipendesse dal popolo, però noi vediamo sempre nella scrittura che il Signore vuole che la sua gloria, la sua persona si possa vedere, la sua potenza si possa vedere anche attraverso il suo popolo, attraverso i suoi figlioli. Questo lo vuole fare ancora adesso. Però il Signore non ha bisogno di noi, ma si vuole servire di noi. E questo è il bello. Se noi oggi non siamo andati direttamente nel cielo nel momento in cui abbiamo fatto confessione di fede, è perché il Signore attraverso i suoi figlioli vuole manifestare ancora la sua gloria. Però abbiamo letto che il popolo di Israele è venuto a mancare a motivo della sua carnalità, a motivo del fatto che ha trascurato il rapporto con il Signore, ha trascurato l'aspetto spirituale. Un problema che ancora oggi può affliggere e affligge molti credenti. E quando si trascura il Signore, allora vediamo che non sentiamo più il Signore vicino a noi. A volte sentiamo dei fratelli che si allontanano dal Signore, che magari coltivano molto poco la vita spirituale, che non amano il Signore come il Signore vorrebbe, come il Signore chiede nella sua parola, che a un certo punto dicono: ma io non sento più il Signore, io mi sento lontano, mi sento abbandonato. E beh, è certo, se non coltiviamo questo, questo potrà accadere. E vedete, la gloria di Dio dice qua che si allontana. Il popolo dei Filistei combatte contro gli Israeliti, vince questa battaglia e prende a un certo punto l'arca. Ed è interessante perché ci sono dei passi che ci fanno capire come il Signore si glorifica da solo. E nel capitolo 5 lo dimostra proprio in modo straordinario. Leggiamo prima Ezechiele, capitolo 36. Proprio per affermare questo fatto che il Signore si glorifica da solo. In Ezechiele ci troviamo in un contesto dove questo profeta si trova in esilio. Il popolo, a motivo del peccato, è stato strappato dalla terra promessa, è stato portato in una terra straniera. Però il Signore non viene mai meno alle sue promesse. Il Signore farà sempre vedere la sua gloria. Chiunque guarda il Signore dirà: ma veramente questo è Dio sopra ogni cosa. Dice a un certo punto nel versetto 22, dice: perciò di' alla casa di Israele, così parla Dio il Signore, io agisco così, non a causa di voi, o casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. Io santificherò il mio gran nome, che è stato profanato fra le nazioni in mezzo alle quali voi l'avete profanato. E le nazioni conosceranno che io sono il Signore, dice il Signore, Dio. Quando io mi santificherò in voi, sotto i loro occhi, io farò uscire dalle nazioni, vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i popoli, da tutti i paesi, e vi ricondurrò nel vostro paese. È molto bello questo passo perché ci fa capire come il Signore si glorifica da solo. È interessante perché il popolo sta vivendo una sorta di schiavitù a motivo del proprio peccato. Più di una volta il Signore ha avvisato, ha avvertito il popolo, l'ha esortato a ravvedersi, ma il popolo non si è mai ravveduto. Cosa è successo? Che il popolo è stato strappato e il popolo è venuto a mancare a un mandato molto importante, quello di manifestare, di essere un riflesso della gloria di Dio. Perché, cari fratelli, noi siamo un riflesso della gloria di Dio, della potenza del Signore, di come il Signore è capace di cambiare le persone, di trasformare la vita. Ma quando questo viene a mancare nelle nostre vite, allora cosa facciamo? Profaniamo il nome del Signore. Stiamo dicendo agli altri che il Signore non è che sia proprio così potente, non è molto forte come noi predichiamo. Perché se non è capace di trasformare le nostre vite, allora non è potente come lo diciamo. E infatti dice il Signore: ma non vi preoccupate, io mi santificherò da solo, io mi glorificherò da solo. E in che modo? È stupendo come il Signore agisce. Perché proprio attraverso questo popolo, cioè tirandolo fuori da quella condizione dove nessuno avrebbe mai pensato che quel popolo sarebbe uscito fuori da quella condizione di schiavitù. Ma il Signore dice: io proprio attraverso, in questo modo, tirandovi fuori da questa schiavitù, io mi glorificherò, io dimostrerò agli altri che sono Dio. Quando parliamo della gloria di Dio, di cosa parliamo? Parliamo proprio di come Dio manifesta la sua onnipotenza, di come Dio manifesta i suoi caratteri, di come Dio manifesta il suo amore, di come Dio si manifesta attraverso le sue opere, attraverso il suo creato. Manifesta che cosa? La sua grandezza, il suo essere unico, il suo essere Dio, l'unicità di Dio. E non solo, manifesta anche il fatto che Dio è degno di essere adorato. Il Signore è degno di essere adorato. E vedete, attraverso il percorso dell'arca, perché vediamo che l'arca viene portata da Silo e poi viene presa dai Filistei, e c'è tutto un percorso dell'arca. Attraverso questo percorso noi vediamo come il Signore comincia a glorificarsi da solo. Ok? Si è sempre glorificato da solo, ma ripeto, il Signore sceglie anche il suo popolo per essere glorificato, come oggi il Signore ha scelto anche noi affinché Lui possa essere glorificato nella nostra vita. Ma quando noi veniamo a mancare, quando il suo popolo viene a mancare, il Signore fa capire, guardate che io posso glorificarmi veramente da solo. E attraverso queste tappe noi vedremo come il Signore si glorifica. Vengono citate tre tappe, anzi potremmo dire cinque tappe, tre che vanno in un percorso dove l'arca viene portata nel paese straniero, nel paese dei Filistei, e due quando viene portata nel paese dei Giudei. E mi faceva riflettere tutto questo, perché vedete, proprio nel paese dei Filistei il Signore si glorifica. È interessante, facendo una ricerca, qui troviamo tre province della Filistea, della Filistia, grazie, tre paesi della Filistia. È interessante perché riflettevo proprio su questa nazione. I Filistei erano una nazione, come dire, militarmente molto preparata. Sapete, era una pentapoli, cioè era costituita da cinque province importanti, ed era costituita in questo modo. È molto importante conoscere i nemici. Israele forse non ha capito proprio niente con chi aveva a che fare. È interessante perché vedevo come questa nazione aveva cinque principi, un principe per ogni provincia, ok? Questi principi erano indipendenti, ognuno comandava per conto suo, aveva una gestione libera, però allo stesso tempo militarmente e nelle decisioni erano uniti, prendevano delle decisioni molto compatte affinché la nazione potesse essere unita, potesse essere stabile e potesse essere forte. Perciò possiamo dire che era interdipendente erano queste province. E allora vediamo come il Signore, proprio l'arca, fa un percorso molto preciso. Il primo percorso che fa è quello di andare ad Asdod. La città di Asdod dei Filistei, questa provincia, era una provincia molto importante, era una delle province religiose. Cioè in questa provincia c'era il tempio del dio Dagon, e lo leggiamo. Perciò molti accorrevano anche in questa provincia, e non era l'unica provincia dove comunque si adorava il dio Dagon, c'erano anche altre province. Però in modo particolare qui c'era il tempio del dio Dagon. Quando si vince una battaglia, cosa succede? Quando si vince la battaglia, si prendono gli idoli, così facevano una volta, si prendono gli idoli di delle altre nazioni, delle nazioni sconfitte, si prendono e si portano poi nel tempio del proprio Dio, come figura di il mio Dio è più forte del tuo Dio, se abbiamo vinto la battaglia perché il tuo Dio non è forte. Guardate fratelli quando noi commettiamo dei peccati, guardate fratelli quando noi non camminiamo secondo le verità bibliche, guardate quando noi predichiamo bene e razzoliamo male, qual è il messaggio che diciamo? Il mio Dio è migliore del tuo Dio. Qual è la differenza? Spesso è questo quello che fa l'incredulo, il non credente. E questo è quello che fanno i Filistei. Portano l'arca nel tempio di Dagon, perché? In segno di umiliazione. Ecco, il nostro Dio Dagon è più forte del Dio di Israele. E questa sera, per la prima volta, nonostante ho letto tante volte questi passi, mi faccio riflettere un particolare. Se ci fate caso, qui dice che hanno preso l'arca e l'hanno messa accanto del dio Dagon. Dire che l'hanno messa accanto cosa vuol dire? Che l'hanno messa a fianco, giusto? O da una parte o dall'altro. E questo era proprio segno di sottomissione. Però guardate un po', il giorno dopo entrano nel tempio e dove trovano la statua del dio Dagon? Dice con la faccia a terra davanti all'arca. Mi ha fatto riflettere questo. Com'è possibile una cosa del genere? Cioè, dal fianco, se cadeva, cadeva magari di lato, no? Invece no, se lo sono trovati davanti all'arca con la faccia a terra. È straordinario come il Signore manifesta la sua gloria. Vedete, il Signore non si è fermato. È bello perché il Signore non ha predicato solamente nel popolo di Israele. Il Signore non manifesta la sua gloria solamente nel suo popolo, non manifesta la sua gloria solamente nella Chiesa. Lui è il Signore di tutto. Cosa dice in Atti capitolo 17? È il Signore sopra ogni cosa. E la Scrittura ne parla ampiamente. Perciò oggi non si trova, in questo momento, non si sta trovando in un popolo qualsiasi, ma si sta trovando in un popolo sul quale signoreggia anche Lui. È il Signore che signoreggia sopra ogni cosa. Questo deve far riflettere anche chi non conosce il Signore. È molto importante. Vedete, Dio sta dando una lezione ai Filistei. Voi pensate che veramente la battaglia l'avete vinta perché il vostro Dio è più forte di me? Vi faccio vedere che io sono molto più forte del vostro Dio. Anzi, il vostro Dio non è nulla. La battaglia non è stata vinta per questo. Ma vediamo che il Signore, se permette qualcosa, ancora di più permette affinché possa evangelizzare. Mi piace questo passo, mi fa ricordare anche un passo di Romani. Quando leggiamo, se non erro, il capitolo 11 di Romani, mi sovviene adesso, dove vediamo che a un certo punto l'Apostolo Paolo spiega come il Signore ha permesso che i gentili conoscessero il Signore attraverso la durezza di cuore degli ebrei, no? Vi ricordate questo passo? Perciò noi dovremmo ringraziare il popolo di Israele, perché attraverso questo indurimento è stato possibile che arrivasse il Vangelo addirittura a noi. E guardate, il Signore sfrutta tutte le situazioni. Il Signore non è uno che dice, beh, vabbè, questa è andata male, vedremo un attimino di aggiustare le cose e allora facciamo qualcos'altro. No, ma il Signore sfrutta ogni cosa, al di sopra di ogni cosa. E questa situazione è una situazione di evangelizzazione. Ci fa capire come il Signore ama tutte le persone e anche in questo momento sta cercando di parlare in modo forte a queste persone. Queste persone, se leggiamo nel capitolo precedente, avevano un certo timore del Signore, ma attenzione, la scrittura ci insegna che avere timore del Signore, ok, sapere, credere dell'esistenza di Dio, non vuol dire credere fermamente nel Signore. Allora il Signore, attraverso questo episodio, si sta manifestando proprio in modo particolare, sta manifestando la sua gloria. Vedete, ancora succede un altro particolare. Vediamo che a un certo punto, cosa pensano? Cosa avreste pensato voi? Vabbè, la nostra statua è caduta, anche se sarebbe, se fosse caduta involontariamente, casualmente, beh, sarebbe caduta da fianco. Invece no, qua vediamo che si trova proprio di faccia all'arca. Allora vediamo che se forse i filistei hanno pensato che era una casualità, il giorno dopo succede la stessa cosa con un fattore in più. Dice che a un certo punto, ecco, hanno rimesso la statua allo stesso posto, ma la ritrovano faccia a terra davanti all'arca e dice con la testa mozzata e le mani mozzate. Anche questo mi fa riflettere, ci deve far riflettere. Guardate il Signore come manifesta la sua presenza e la sua persona, in che modo si presenta. La statua non si è frantumata, ma qua dice mani mozzate e testa mozzate. Anche qua vediamo che quando un popolo veniva sconfitto, un prode veniva sconfitto dal nemico, ecco, una delle cose che facevano molto spesso era quello di mozzare le mani e di mozzare la testa. La testa ci parla dell'autorità, le mani ci parlano della forza. Cosa sta dicendo il Signore a questo popolo? Io ho autorità sopra ogni cosa. Fratelli, questa era una cosa che il Signore ha voluto affidare al popolo di Israele. Questa è una verità, è una predicazione che il Signore sta affidando anche a noi e vuole affidare a noi. Non perché lui non sia bravo, lo sta dimostrando, lo dimostra e noi sappiamo molto bene, però il Signore vuole che noi manifestiamo agli altri che lui ha autorità sopra ogni cosa. Ma vedete, cari fratelli, se il Signore non ha autorità sopra di noi, come potremmo dire agli altri che il Signore ha autorità sopra ogni persona, sopra ogni popolo? Come potremmo dire anche all'incredulo, attenzione che il Signore ha autorità anche sopra di te, quando non ha autorità sopra di noi? E vediamo che Dio dà proprio questa manifestazione. Io ho autorità sopra il Dio Dagon. E ho più forza del Dio Dagon. Anzi, è molto bello, cari fratelli, ricordare questi passi. Leggiamo in Isaia 44. Vediamo una certa similitudine tra i filistei e il popolo di Israele in questo contesto spirituale. A volte noi ci pensiamo che siamo diversi dagli increduli. È vero, siamo diversi perché abbiamo il Signore. Siamo diversi perché siamo nati di nuovo, ma se non siamo consacrati, se non siamo credenti che amano il Signore, che si sottomettono al Signore, che riconoscono la sua autorità nella nostra vita quotidianamente, beh, non siamo molto diversi dai filistei, non siamo molto diversi dai nostri nemici o dai nemici del Signore, no? Perché vedete, se loro avevano un Dio che si chiamava Dagon, poi vedremo la volta successiva come anche Israele aveva tanti idoli, e questo era uno dei motivi perché la gloria di Dio si era allontanata da Israele. Perché quando leggiamo i passi, a volte potremmo dire: Signore, come sei stato severo. Poi nel capitolo 7 vediamo quando il popolo si pente e lì escono tutti gli altarini, c'erano degli idoli che Israele adorava. E questo a volte capita anche nella nostra vita. Versetto 6, il Signore dice: così parla il Signore, re di Israele e suo Redentore, il Signore degli eserciti: io sono il primo e sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio. Allora il Signore non voleva dare un messaggio dove doveva dire: io sono più grande del Dio Dagon, ma sta dicendo: io sono l'unico Dio, e nulla è al di sopra di me, e nulla è al mio fianco. Io sono il vero Dio. E questo lo sta capendo i filistei. Però guardate, chi invece vive nel peccato, a volte il peccato trascina l'uomo in un modo proprio lontano da Dio, anche nell'incomprensione di fronte alla realtà dei fatti e di fronte alle verità come quella degli idoli. Spesso ci troviamo a vivere, a vedere persone che si adorano, si prostrano davanti agli idoli, e poi tu dici: ma come fai a prostrarti davanti a un pezzo di legno, davanti a un pezzo di gesso? Eppure si prostrano. Però vedete, fratelli, questo può succedere anche nella nostra vita. Perché ci sono degli idoli che non sono fatti di legno, ci sono degli idoli che non sono fatti di gesso, ci sono degli idoli che sono nel nostro cuore. Idoli sono tutto ciò che occupa il primo posto nella nostra vita. Tutto ciò che noi serviamo al posto di Dio. Può essere chiamato lavoro, può essere chiamato famiglia, può essere chiamato hobby, può essere chiamato tutto quello che vogliamo. Questi sono gli idoli di oggi che purtroppo noi nascondiamo, come ha fatto Israele. E quando noi li nascondiamo, vediamo nel popolo di Israele, non c'è benedizione. E quando noi li nascondiamo, beh, non c'è diversità. Siamo quasi simili, ci confondiamo in mezzo alla folla, come fecero proprio gli ebrei con i filistei. Dice nel versetto 14, Isaia, dice, sarebbe da leggere anche prima, versetto 13, il falegname stende la sua corda, disegna l'idolo con la matita, lo lavora con lo scalpello, lo misura con il compasso, ne fa una figura umana, una bella forma d'uomo, perché abiti una casa. Si tagliano dei cedri, si prendono degli elci, delle querce, e si fa la scelta fra gli alberi della foresta. Si piantano dei pini che la pioggia fa crescere. Poi tutto questo serve all'uomo per fare fuoco. Ed egli ne prende per riscaldarsi, ne accende anche il forno per cuocere il pane, e ne fa pure un dio e lo adora. Ne colpisce un'immagine davanti alla quale si inginocchia. Ne brucia la metà del fuoco, con l'altra metà prepara la carne, la fa arrostire e si sazia. Poi dice: si scalda, e dice: ah, mi riscaldo, godo a veder questa fiamma. Con l'avanzo si fa un dio, il suo idolo, gli si prostra davanti, lo adora, lo prega e gli dice: salvami, perché tu sei il mio Dio. Guardate com'è terribile. Cosa è capace di fare il peccato nella vita dell'uomo? Lo acceca completamente. Vi rendete conto? Con la stessa legna si fa un idolo. Con la stessa legna che si riscalda, con la stessa legna che cucina, con la stessa legna si fa un'immagine e poi dice: tu sei il mio Dio. È bello però vedere che il Signore cosa fa? In mezzo al popolo dei filistei sta presentando, possiamo dire, il Vangelo. Sta presentando la sua persona. Si sta facendo conoscere la sua potenza, la sua maestà. Però vediamo che il popolo non capisce. C'è un particolare nel versetto, capitolo 5 sempre, versetto 6. Potremmo dire: va bene, il Signore si è manifestato, ha fatto conoscere la sua onnipotenza al di sopra di ogni cosa, la sua unicità, lui è l'unico Dio, non ci sono altri Dii, è più potente del Dio Dagon, se credono, visto che loro credevano che Dio Dagon era un Dio. Però nel versetto 6 poi comincia a dire: poi la mano del Signore si aggravò sugli abitanti di Asdod, portò in mezzo a loro la distruzione e li colpì di emorroidi. Questo è un messaggio che sta parlando ancora oggi, sapete? Il Signore non ha manifestato la sua gloria solamente al popolo dei filistei, non ha manifestato solamente la sua gloria ad alcuni non credenti, ogni tanto nella storia dell'umanità, ma la manifesta ancora oggi. Abbiamo visto che il Signore fuori da Israele non ha smesso di essere Dio, non ha smesso di manifestare la sua gloria, ma l'ha continuata a manifestare. Però vedete, anche quando dà dei segnali tangibili della sua onnipotenza, della sua santità e del fatto che lui è Dio e che gli è dovuta l'ubbidienza e l'adorazione, ci sono uomini che induriscono il cuore. Vi ricordate cosa abbiamo letto la volta scorsa? Hanno avuto paura, dice, qui sta avvenendo il Dio di Israele. Oh, vi ricordate cosa ha fatto in Egitto? Avevano paura, no? Eppure guardate, in questo momento il Signore gli ha parlati personalmente, in modo specifico e in modo potente. Li ha portati a fare un confronto tra il loro Dio e il vero Dio. E in che modo si comporta il popolo? Esattamente come si comportano oggi molte persone che ascoltano il Vangelo, capiscono il messaggio, credono che sia vera questa parola, ma cosa fanno? Abbiamo letto qua. Poi la mano del Signore si è gravata di loro. Che succede? Perché la mano del Signore si è gravata su questi abitanti? Sapete perché? Perché il loro cuore si era indurito. Quando una persona ascolta il Vangelo e quando soprattutto capisce il Vangelo, voi pensate che i filistei non abbiano capito che veramente lì c'era un Dio vero? Non avevano capito che il Dio di Israele era il vero Dio creatore di ogni cosa? Ma certo che l'avevano capito. Però vedete, a volte ci sono degli blocchi, ci sono degli ostacoli. Quali sono gli ostacoli che non hanno portato i filistei a dire abbiamo capito, ti chiediamo perdono e vogliamo adorarti, buttiamo fuori questo Dio? Uno degli ostacoli può essere l'orgoglio. L'orgoglio porta alla morte, sapete? L'orgoglio porta lontano da Dio. L'orgoglio porta, come dice qua, in mezzo a loro c'era la distruzione. Perché oggi tutte le cose mi vanno male? Perché non riesco nelle cose, nelle scelte che faccio? Perché il Signore rimane fuori. Perché anche se il Signore ti ha parlato, tu non lo vuoi ascoltare. E succede la stessa cosa che è successa ai filistei. Nonostante hanno capito tutto, induriscono il loro cuore. A volte ci può essere la tradizione, no? Ah no, ma io sono nato così, mi hanno insegnato così, io non voglio cambiare. Benissimo, accontentati dell'orgoglio, della tradizione, questo ti porterà alla morte. E così tanti altri ostacoli. Qual è oggi l'ostacolo nella tua vita che ti porta a indurire il cuore, che ti porta a dire, Signore, no, voglio rimanere ancora nella mia posizione. Signore, ho capito chi sei, ma non mi interessa. Qual è l'ostacolo? Non lo devi dire stasera, no? Ma è qualcosa che ci deve portare a riflettere. Perché questo ostacolo ci porterà alla morte. Questo ostacolo è un mattone che ci viene legato al piede e ci porta in fondo nell'abisso. Porta la distruzione. Vedete cosa dice ancora questo popolo? L'arca di Dio di Israele non rimarrà in mezzo a noi, poiché la mano del Signore è pesante su di noi. E su Dagon, nostro Dio. Rimangono ancora di quella posizione. E cos'è più facile per loro? Non sottomettersi. Perché questo Dio, a differenza di Dagon, ha bisogno, o meglio, vuole essere servito, vuole essere ubbidito. Invece il Dio Dagon è diverso, potevano fare quello che volevano. Queste sono forse le scelte di molte persone, no? Che oggi, pur capendo, dicono no. Aspetta, io voglio fare quello che voglio. E certo, il Dio Dagon è più facile da portare in giro, è vero? Invece il vero Dio assolutamente non è così. Il vero Dio vuole il potere sulla tua vita, vuole essere sovrano della tua vita, vuole essere Lui la guida della tua vita, vuole che tu ubbidisca alla sua voce. E allora cosa fanno i filistei? È troppo per noi. Facciamo una bella cosa, è meglio che se ne va, mandiamolo via. Noi non riusciamo a gestirlo. Noi non riusciamo a gestirlo. Spesso questo è un impedimento. È un impedimento perché vediamo così grande la santità di Dio che diciamo no, non possiamo stare alla sua presenza. Ma non vediamo il grande amore che c'è e si trasmette attraverso questa santità. E allora vediamo la seconda tappa. La prima tappa viene portata in una città religiosa, no? Dove comunque volevano vedere, volevano manifestare che il loro Dio era più grande del Dio di Israele. Ma questo non è stato possibile. Vediamo che il Signore li punisce ed è una bella lezione. Dopodiché viene portato a Gat. Gat era un'altra delle province molto importanti della Filistea. Gat era una delle città militarmente potenti e ben, forte bellicamente parlando. Anzi, Se vi ricordate bene, da Gat chi è che veniva? Da Gat? Golia, no? Successivamente nel capitolo 17 vediamo che veniva Golia, perciò erano molto addestrati, erano molto forti, no? E poi non solo, è successa un'altra cosa a Gat. In Giudici capitolo 16, Sansone cosa ha fatto? Ha ucciso molti filistei, tra cui c'erano anche molti principi, è morto anche lui, no? E lì dice in quel passo che quel giorno Sansone ha ucciso più filistei in quel giorno che in tutto il tempo della sua vita. Perciò vediamo che quelli di Gat avevano un ricordo di chi è Dio, di come Dio ha agito e di come Dio è onnipotente e di come Dio si può servire di uomini che loro ritenevano dei pagliacci. Facci ridere, buffone, è vero, vi ricordate? Così dicevano di Sansone. Eppure Sansone cosa ha fatto? Ha distrutto, ha manifestato l'onnipotenza di Dio. Signore, solo una volta, solo questa volta, dammi la forza. E il Signore gli diede la forza. Ma Gat era una città militarmente forte, no? Allora dice, se Asdod non è stata capace di gestire, lo posso gestire io. E anche qua il Signore si glorifica. Perché Gat arriva a un certo punto, che cosa dice? Vedete, leggiamo, no? La città si fece prendere da un grande panico. Ebbe paura. Nessuno può scampare davanti a Dio. Non c'è una città forte. Può essere forte quanto vuoi, può essere sicuro quanto vuoi. Attenzione, cioè, ci rendiamo conto che di là veniva anche Golia. Vuol dire che questi qua erano persone molto forti, preparate a livello militare, no? Perciò vediamo delle persone molto convinte, decise, che non avevano paura di niente. Eppure adesso si trovano un guerriero molto più potente di loro, che li spaventa. Vanno nel panico, non riescono a gestire la situazione. E beh, l'incontro non è un incontro così casuale, è un incontro con il Signore. Qui ci parla di che cosa? Un giorno tutti quanti ci incontreremo davanti al Signore, vero? E dobbiamo dire, grazie a Dio, noi credenti ci incontreremo davanti al Signore e se abbiamo commesso degli errori, e li abbiamo sicuramente commesso, e se abbiamo commesso dei peccati, e li abbiamo sicuramente commessi, grazie a Dio per il sangue di Cristo, il Signore ci dirà, non sei stato fedele, non sei stato bravo, va bene, ma andremo alla sua presenza e saremo salvi, grazie a Dio. Ma quando si incontrerà una persona come i filistei che hanno capito il messaggio onnipotente di Dio, in quel momento non possono dire niente e non andranno in paradiso, non saranno salvati, ma il Signore li giudicherà. E vedete, lì ci sarà la paura. Quando noi leggiamo in Prima Giovanni, la paura cos'è? È segno di castigo, di giudizio. Si sa, sanno che saranno castigati, andranno all'inferno. Gat non riesce a gestire questa. E guardate, c'è sempre la convocazione dei filistei. È molto interessante come si muove questo popolo. Si radunano, parlano. Come facciamo? Come possiamo risolvere questo problema? Però vedete, non ammettono una sconfitta. Questo è quello che fa il peccatore quando ha il cuore indurito. Non ammette che si deve inchinare, prostrare davanti a Dio. Non ammette che deve ubbidire al Signore. Ma va avanti! E dice, no, mo voglio andare ancora avanti. Vediamo un attimino, spostiamolo. Se Asdod non è stato capace, mandiamolo a Gat. Gat non sono capace? Benissimo. Mandiamolo a Ekron. Ekron era un'altra città, anche lei bellicamente molto forte. Ed Ekron si trovava ai confini anche con Gerusalemme. E mi fa pensare, una città che si trova ai confini è una città comunque preparata, no? È una città che vive sempre sull'alto laghi Valà, perciò è una città molto pronta anche ai cambiamenti, ma non solo ai cambiamenti, mi fa pensare a una città, a delle persone che comunque sono pronti anche alla battaglia immediatamente, no? Eppure guardate, quando arriva il Signore crolla tutto. Mi piaceva questo versetto, dice, infatti tutta la città, versetto 11, era in preda a un terrore di morte. Mamma mia, era in preda a un terrore di morte. Questa è una situazione dove loro non sanno gestire. Ed è interessante perché Ekron diventa uno dei centri dove si radunano i filistei, i principi, i cinque principi dei filistei, si radunano per dire cosa dobbiamo fare. Non ce la fanno più. Se fino adesso hanno combattuto contro il Signore, adesso non ce la fanno più. E vedete, quando c'è la durezza di cuore, cosa si fa? Non si cerca la via della resa, dove si riconosce il Signore. Signore, veramente, tu sei degno di essere adorato. Tu sei il Dio di ogni cosa. Non si spazzano via i propri idoli. Ma cosa si fa? Cerchiamo di capire come possiamo mandarlo via questo Dio. È vero? Ma guardate, questo non compromette la gloria di Dio, perché la gloria di Dio viene manifestata lo stesso. E un giorno sarà ancora manifestata anche quando vi incontrerete, quando ci incontreremo davanti al Signore. E allora in questo momento cosa fanno? Prendono iniziativa e dice: mandiamola via. Dobbiamo ammettere la nostra sconfitta, è vero? Chiediamo un attimino cosa dobbiamo fare. Nel capitolo 6, così almeno la prossima volta possiamo vederlo, nel capitolo 6 vediamo che loro cominciano a chiamare persone che comunque, chiamarono i sacerdoti e gli indovini e dissero: che faremo dell'arca del Signore? E guardate, insegnateci il modo di rimandarla al suo luogo. Stanno cominciando a imparare e a conoscere la gloria di Dio. Sapevano che con questo Dio non si potevano comportare come il Dio Dagon, che lo mettevano là e là stava. Questo Dio va dato rispetto. Questo Dio è un Dio in spirito, è un Dio che parla, è un Dio che ragiona, è un Dio che è sovrano sopra ogni cosa. Fratelli, voi cosa pensate del nostro Dio? Cos'è? Ho detto prima che Israele si conformava molto ai Filistei, no? Perché anche Israele ha fatto la stessa cosa. Come i Filistei prendevano il Dio Dagon e lo portavano in giro, così hanno fatto anche gli ebrei. Hanno preso l'arca e l'hanno portata in giro, no? L'hanno usata come un talismano. Questo erano quello che facevano i popoli pagano, i pagani. Questo è quello che fanno i popoli oggi, no? Ho il crocifisso, me lo porto in giro. È un talismano. Come mai mi è successo questo, no? Tu gli dici una cosa, si toccano il crocifisso. Attenzione, a volte potrebbe succedere anche nella nostra vita. Mi sono chiesto, quando il popolo di Israele ha letto questo episodio, perché qua vediamo tutti i minimi particolari, se non ha visto comunque li ha letti questi episodi, no? Scritti da Samuele per mezzo dello Spirito Santo, quali sono le riflessioni che ha fatto? Cosa avrà detto? Sicuramente avrà detto: Signore, noi non siamo migliori di loro, anzi loro sono migliori di noi, perché hanno avuto più timore di noi. Fratelli, a volte il mondo ci dà un grande insegnamento, ma soprattutto l'insegnamento che ci dà qual è? È quello che i Filistei capiscono una cosa molto importante. Abbiamo parlato della gloria, no? Come il Signore in queste tre tappe ha fatto riconoscere al popolo filisteo la sua gloria, la sua persona. Vedete come conclude, c'è un passo nel versetto 6, leggo questo poi finisco. Capitolo 6, versetto 5. Gli stanno dando delle indicazioni ai filistei di come comportarsi e di come mandare l'arca a Israele. E dice a un certo punto: fate dunque delle riproduzioni delle vostre emorroidi e delle sculture dei topi che vi devastano il paese. E poi cosa dice? E date gloria al Dio di Israele. Forse egli alleggerirà la sua mano da sopra di voi e da sopra i vostri dei e da sopra il vostro paese. Cosa devono fare? Date gloria. Qual era il problema e la causa che mortificava i Filistei? È perché, pur avendo conosciuto la gloria di Dio, non davano gloria al Signore. E allora questi consiglieri cosa dicono? Volete risolvere il problema? Allora dovete fare così. Una delle cose che troviamo dentro qual è? Date gloria al Dio di Israele. Oh, fratelli, cosa impariamo da queste cose? Stiamo attenti. Il Signore si glorifica da solo. Lui è capace veramente di presentarsi e di presentarsi molto bene. È capace di dare un messaggio forte, e non solo a parole, ma proprio nei fatti, di parlare nell'intimo del cuore delle persone. Però il Signore ha scelto noi, quello vedevo io. Il Signore ha scelto il popolo di Israele. Il Signore oggi ha scelto la Chiesa affinché noi possiamo essere un riflesso della sua gloria. Attenzione, quando viviamo nell'ubbidienza, nella consacrazione, allora possiamo manifestare come Dio è potente ed agisce, come Dio è meraviglioso. E nelle sue opere, e noi siamo sua opera, che si vede la sua gloria. Ma quando questo non avviene, il Signore parla lo stesso. Però c'è un messaggio anche per chi ha capito il messaggio del Vangelo, è vero? Qual è il messaggio? Vuoi rimanere così? va bene, il tuo cuore si indurirà, non capirà più niente. Ricordati che stai adorando degli idoli che non servono a niente, non sono nulla. In Prima Corinzi, capitolo 7, se non mi sbaglio, l'Apostolo Paolo dice proprio questo, dice a un certo punto, ecco, si adorano degli idoli, il mondo adora degli idoli, dei dei, dice, ma noi adoriamo l'unico Dio e l'unico Signore, perché grazie a Dio ci ha aperto gli occhi. Allora cosa vuoi fare oggi? Vuoi rimanere ancora con gli occhi chiusi? Vuoi vivere ancora quello stato di panico, di paura? Lì dice di grande paura. Allora che il Signore veramente possa parlare al cuore di chi non ancora crede, affinché non possa indurirsi, ma soprattutto possa parlare al nostro cuore, cari fratelli. Teniamo alta la gloria di Dio nelle nostre vite. Non permettiamo che veramente la gloria del Signore si allontani da noi. E sapete cosa voglio dire, no? Non permettiamo che veramente lo Spirito si inacerbisca nella nostra vita, ma che possa in tutta la sua potenza manifestare la sua opera e la sua persona. Questa è la cosa più grandiosa che possa esserci. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.